Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da 0 a 42. L'ospite odierno è tantissime cose, fa tantissime cose, tutte fatte alla grande tra l'altro. Podcaster con Vendere Valore, giunto a 600 episodi proprio da pochissime, quindi anche auguri. Consulente, formatore, autore di libri, padre, youtuber, vicepresidente dell'Associazione Italiana Podcasting, e mi sto scordando qualcosa. Ah sì, corre anche tra l'altro, è pure maratoneta. E allora basta, non... Ah no, aggiungo una cosa, mi aveva pure invitato inspiegabilmente a essere suo ospite nel suo podcast ed è una cosa di cui vado molto molto orgoglioso anche oggi. Niente, allora lo aggiungo veramente, iniziamo la chiacchierata. Diamo il benvenuto su Da 0 a 42 a Paolo Pugni.
Buongiorno Lorenzo, grazie mille di questa presentazione stratosferica, insomma.
Grazie a te di essere qui, di aver accettato, è un mega piacere, non lo dico per galanteria, ma è verissimo.
Mi spiace solo di non poter scendere le scale per arrivare qui, perché a questo punto sarebbe stato in tema con quello che hai detto. Magari non rotolare dalle scale, ma scendere tranquillamente. In genere le scale no, si fanno in salita perché devi allenarti. Bravo. E quindi vai. Bravo. In salita.
Esattamente, esattamente. Allora, io ho detto che fai un sacco di cose, però visto che magari nel mondo del running sei meno conosciuto che in altri ambienti, presentati, dici chi sei e se cosa fai oltre al running, cosa fai nella vita meglio di come l'ho raccontato io, anche perché di recente hai detto che ci sono altri 1000 podcast che devono partire, quindi raccontaci un po'.
Allora, ma intanto partiamo dalla corsa, che è la cosa più importante. Io sono un maratoneta, sono un runner tardivo, ho una vocazione tardiva, sono stato buttato giù di peso dalla sedia da mia moglie nell'agosto 2009, perché avevo raggiunto dimensioni corporee preoccupanti e quindi mi ha detto o corri, e ho cominciato sbalfando a fare quella famosa modalità di corsa, un minuto di corsa e uno a piedi, e quel minuto di corsa non finiva più, come abbiamo cominciato tutti. Avevo 49 anni, quindi ho iniziato tardi anche nell'età, poi da lì mi sono appassionato. La prima cosa seria l'ho fatta nel 2015 con la mia prima mezza a Chia. Poi ho cominciato a dedicarmi ad attività un po' più intense, diciamo così, che soltanto la corsetta della domenica. Sono arrivato adesso a correre 6 maratone, con tempi crescenti, perché cresce anche l'età, però l'importante è arrivare in fondo, ci si diverte. Ne ho in programma 2 per questa primavera, e già in pista Chicago per ottobre, perché a questo punto, visto che ci ho preso gusto, vorrei cercare di inseguire il famoso sottopentola, come lo chiamano, cioè il medaglione delle major. Avendo già fatto Londra e New York, sto andando a inseguire le altre. Quindi questo come runner, lento ma persistente. Vabbè. Adesso nella parte di preparazione della maratona di Milano, perché il 2 aprile corro in casa, andrò a metà febbraio a fare la mezza di Barcellona. La gita aziende, come dire, la gita scolastica, perché tutti quelli del gruppo con il coach andiamo a fare questa corsetta per allenarci. Podcasting è una delle mie attività che sostengono la mia attività di consulente di profitto, quindi nella parte vendita e marketing. Vendere Valore, come giustamente dicevi, è arrivata alla 600ª puntata, e allora per festeggiare ho deciso di lanciare altri 3 nuovi podcast che faranno da contorno. Uno è Vendere Valore Daily, sono degli audio di un minuto e mezzo, al massimo arriverò a 2 minuti giornalieri per mettere a fuoco un particolare argomento. Il secondo è il Venditore di Valore, che è una business novel, quindi una storia che riguarda un certo Carlo Codega, un venditore consulente che battaglia con i suoi clienti ogni giorno, e questo esce una volta alla settimana, il giovedì. E poi sta per partire La Storia della Mia Vita, che adesso detto così fa tanto figo, ma in realtà no, il concetto è che... anni fa, mettendo appunto a posto degli appunti, mi è venuta questa idea di raccontare che cosa ho fatto e che cosa ho imparato dalla vita. Quindi con l'idea di suggerire agli altri di ripercorrere un po' la loro esperienza per capire che cosa hanno imparato e che cosa può essere utile adesso, e raccontare così un po' qualcosa in generale anche di quegli anni. E quindi partirà anche questo terzo podcast intorno alla metà di febbraio, per raccontare cosa si può tirare fuori dal proprio tesoro che possa servire nel lavoro e non solo in quello. E ti ho già stordito con tutto questo.
Super produttivo, cercherò di segnare tutto nelle note dell'episodio per facilitare la vita alla gente, magari.
Volentieri, molto volentieri.
Veniamo allora alla corsa, facciamoci questa chiacchierata.
Vedi che ho dei pettorali qua dietro, da che parte sono? Qua dietro appesi.
Di lì, sì. Bene, bene, ma infatti te hai già fatto un sacco di gare. Intanto volevo aggiungere una cosettina tra le tue varie iniziative, che non so se è ancora attiva, quindi magari diccelo. Che io ho seguito volentieri su Telegram e Paolo corre per il FAES. Non so se c'è ancora.
Sì, sì, sì. Okay. No, c'è ancora, perché corro ancora per il FAES. Quindi, allora, brevemente spiego qual è l'idea. Mi sono trovato, per via dei rimandi dovuti al Covid, ad avere il pettorale per due maratone nel giro di 35 giorni, 2 ottobre Londra e 6 novembre New York, della serie prendere o lasciare, prendi ovviamente. No? Allora, dovendo fare un po' di sforzo in più, un po' di sforzo particolare, ho pensato di dargli un significato e quindi, siccome sono anni che collaboriamo con le scuole FAES di Milano, i nostri figli hanno studiato lì, siamo molto contenti, ho detto benissimo, se volete sostenere questo sforzo particolare versando qualcosa sul fondo rette agevolate della scuola, vi do delle indicazioni. Mm-hmm. E quindi ho creato un canale Telegram a sostegno per raccontare un po' quello che faccio, allenamenti e altro. Ci ho preso gusto e quindi raddoppierò il tutto, anche no, perché ho visto che la preparazione di due maratone di fila non è una roba impossibile. Tanto non avendo particolari obiettivi di tempo, di personal best e altro, risparmi un sacco di preparazione. E quindi il 2 aprile sicuramente Milano. Sto pensando di farne un'altra fra fine aprile e inizio maggio per raddoppiare e quindi portarne a casa un'altra in più, insomma, mettere una tacca in più sulle scarpe.
Tanta roba, tanta roba. Allora veniamo veramente al running nel senso più stretto. Cioè, tu hai detto che hai iniziato a correre appunto per buttare giù qualche chilo. Però nel frattempo sono passati tot anni. Cos'è che ti spinge a continuare a correre?
Guarda, credo che sia un po' una malattia a un certo punto, no? A parte che ti diverti di sicuro e la sensazione di adrenalina che viene quando hai completato anche gli allenamenti, perché poi alla fine sono allenamenti, dà soddisfazione. È proprio una sfida con se stessi. E poi devo dire che il piacere di arrivare in fondo a una gara, appunto, a prescindere dal tempo, è una soddisfazione tale che ti fa venire voglia di fare tante altre cose. C'è il piacere delle tapasciate la domenica, questa tipologia classica qua del nord Italia. Non so se ci sono anche in altri posti, io so che in Lombardia sono particolarmente diffuse queste garette, che non sono neanche gare, sì, perché alla fine non c'è un tempo né niente, ma il gusto di andare a vedere dei posti particolari, non so, lungo l'Adda. Di recente ho fatto Corri con Energia, che è lungo l'Adda, in tutte le centrali idroelettriche, piuttosto che in altri posti in collina, è veramente gradevole, è proprio il piacere di farlo. E poi appunto credo che alla fine ci sia una sorta di dipendenza del fisico, che una volta che hai cominciato ti chiede sempre di sfidarti e di continuare.
Penso proprio di sì, guarda, da questo punto di vista siamo tutti un po' drogati, ma invece la corsa è riuscita a darti una mano anche nel lavoro, nella vita professionale, in qualche modo?
Beh, allora, da diversi punti di vista. Intanto l'abitudine allo sforzo, alla fatica, perché comunque si fa fatica, no? Cioè quando vai giù e fai le ripetute, in salita magari fai fatica, non è che dici vado lì e mi diverto. Poi ti diverti, a mia moglie dice sempre, corre anche lei, ti diverti dopo, è verissimo, no? Cioè, sei contento dopo. Quindi questo ti allena un po', ti dà questo. Poi ti offre un sacco di tempo per pensare o ascoltare, quindi io penso, ragiono, ho ascoltato valanghe di podcast o di audiolibri correndo e quindi mi è servito come contenuto per il lavoro. E poi la metafora della corsa diventa utilissima volta per volta per spiegare dei concetti sulla vendita, sulla capacità di lavorare con il cliente, insistere con il cliente, con una continua fonte di nuovi spunti, nuove idee che diventano quindi argomenti che mi servono con i clienti.
Eh sì, infatti ogni tanto in tutte le tue puntate ogni tanto salta fuori il discorso della corsa, o perché c'è la gara o perché magari ti ispira a qualcosa, ci ho fatto caso. Sì. Apprezzo sempre tutti questi riferimenti. Tant'è che qualche puntata fa, cioè più di ormai di qualche puntata fa, era la tua 400esima circa, o forse la 400esima precisa, avevo preso un pezzo della tua puntata, l'avevo messo nella mia per parlare di qualcosa, adesso. Quindi,
sì, mi ricordo questa cosa qua, sì, me lo ricordo, sì. Sì, mi viene facile parlare di corsa come esempio, come metafora, perché è talmente pratica quotidiana e quindi... Esatto.
Sì, sì, sia quotidiano che poi è una cosa costante della vita e è un buon parallelismo anche.
Sì, esatto, proprio così.
C'è un traguardo che all'inizio, quindi qualche anno fa, avresti detto, non avresti mai pensato di raggiungere, che invece... Poi sei riuscito ad acchiappare?
Beh, guarda, la maratona è senz'altro traguardo complesso, no? Cioè, sì, è vero, all'inizio lo pensi, quando ho iniziato a correre ho detto farò la maratona di New York, però è un modo per dire, un modo per stimolarti. In effetti arrivare in fondo a una maratona non è banale, non è banale. Ho elaborato una teoria proprio sulla difficoltà, si parla del famoso muro, no? Il famoso muro dei 35-36 chilometri, con tutte le spiegazioni fisiologiche meravigliose, sono finiti tutti i carboidrati, per cui eccetera eccetera. Io credo che in realtà, almeno per me così, il muro peggiore sia fra i 15 e i 18 chilometri, e ti spiego perché. Perché è quel momento in cui ne hai ancora tanti da fare davanti, ne hai già fatti tanti, e cominci a dire, ma perché accidenti sono qui? Anzi, dici qualcosa di peggio, perché accidenti sono qui. E cominci a dire, ma chi me l'ha fatto fare? Cioè, ma no, io adesso arrivo in fondo e poi mai più farò una cosa del genere. No? Ed è quello il momento più complesso. Quando poi arriva il famoso 35, 36, 37, 38, è cambiato completamente il target. L'idea di dire, caspita, ce l'ho fatta, allora la prossima quando è che la faccio? No?
È vero.
Quindi, ti entra questa cosa in testa. Certo che quando tutti ti dicono la maratona va preparata, 4-5 mesi di preparazione, fino a una mezza ci arrivi trascinandola un po', ma se, vabbè, chiaro che se non hai mai corso no, però se corri sui 10-12 chilometri e uno che corre li fa, insomma la domenica una corsettina, 15 chilometri ci arriva, da lì arrivare alla mezza non hai bisogno di particolari allenamenti. Quando ti metti in mente di arrivare in fondo alla maratona, allora bisogna stringere veramente i denti, sono 4 allenamenti settimanali, perché appunto sì, lavorando il resto di più non riesci a fare, ma roba tosta, cioè domenica e mancano ancora più di 2 mesi alla maratona, ho fatto 18 chilometri con in mezzo le ripetute in salita per arrivare però alla forma, quindi vuol dire che devi proprio metterci la testa, e le prime volte dice non ce la farò mai, soprattutto poi una, due, tre, alla fine scopri di riuscire a fare dei numeri che non avresti mai immaginato prima.
È vero, confermo. È proprio uno scoglio all'inizio. Ogni volta che ci penso, che dico che nel mio caso ho fatto anche un ultra, cioè è assurdo se penso che 5 anni fa neanche correvo. Cioè, una cosa incredibile se ci si può pensare. Basta la costanza, se vogliamo proprio estremizzare, non è proprio così, però sostanzialmente se non hai delle pretese, diciamo così, di tempo, basta un po' di costanza.
Infatti. Se poi ti racconto il mio big fail, la più grande figuraccia che ho mai fatto in vita mia, l'ho fatta nel running. Allora, noi abbiamo un appartamento in affitto a Gressonai la Trinità e in montagna andiamo lì, no? Io trail non l'ho mai fatto, non mi interessa, non è nelle mie corde. Però siamo capitati su in montagna nel weekend che c'era il Valser Trail. Valser Trail è una gara su diverse distanze, proprio di montagna. C'è quello ufficiale che parte il giovedì sera e arriva il venerdì sera, perché sono non so quante centinaia di chilometri di dislivelli incredibili. E poi nel weekend ci sono le gare per gli amatori, come dire, okay, no? E su tre distanze. C'era la 50 chilometri, che partiva la mattina alle 4 della domenica per arrivare alla sera, la 25 chilometri, i dislivelli comunque paragonabili, no? Quindi sto parlando di 3-4 mila dislivelli, e poi c'era la 9 chilometri con un dislivello di 800 metri. Dico, vabbè, dai, mai fatto un trail, proviamo, no? Cioè, tutto sommato, 9 chilometri con 800 metri di dislivello, si può fare, non roba impossibile. Mi iscrivo e vedo al bancone che c'è una certa perplessità, comunque prendono la mia iscrizione con tranquillità e resto. La domenica mattina ci prepariamo alla partenza, quindi c'è alle 10 parte la 22 chilometri più tosta, e alle 10 e mezza c'è questa 9 chilometri con 800 metri di dislivello alla quale mi ero iscritto. Allora parte la gara delle 10, dice benissimo, adesso fra poco partirà la 9 chilometri, la gara che è dedicata ai bambini e ai portatori di handicap, che quindi correranno...
In quale categoria eri non si sa.
Allora, no, io a quel punto ho dovuto rapire un bambino e dire mi ha costretto ad andare, lo sto accompagnando. No? Quindi, per fantastico, salvare la faccia ho cercato soltanto la sorpresa di questo genere.
Questa è bellissima, non la conoscevo, questa è fantastica. No,
ero lì in mezzo come... Vabbè, ci ho perso.
Ecco perché c'è la perplessità, però va bene.
Però poteva dirmelo, no? Cioè,
bene, effettivamente poteva
Ha incassato l'iscrizione, ha detto vabbè.
Ma sì, dai, un in più, un in meno. Ti piace vincere facile?
Sì, siamo su quel livello lì.
Va bene, invece la prima gara che hai fatto com'è stata?
Allora, ho cominciato facendo le classiche gare milanesi, quindi la prima, proprio prima che ho fatto, è stata una BJ5, quando era ancora, non partiva dal centro, è stata l'ultima edizione che partiva da San Siro e girava intorno a San Siro, c'era la BJ5 e la BJ10, ho fatto la 5 perché a quel punto era un anno che correvo ed era la prima cosa, e è stato molto divertente il clima, molto divertente l'atmosfera, l'arrivare in fondo, e quindi mi sono divertito talmente tanto. E ho cominciato a fare alcune garette di questo genere. Milano ce n'erano tante, quindi era il 2010-2011, c'era la Milan Inter Run, quindi tra tifosi interisti milanisti, altre garette di questo genere. Poi sono passato a fare una 10 km, con fatica, perché è stato il primo grande sorpasso. E poi da lì mi sono divertito su distanze sempre più lunghe e altro, andando anche all'estero a fare qualche cosa come pretesto per andare a fare un viaggetto.
Classico, classico, assolutamente. E la prima maratona invece?
Prima maratona a New York. Ho fatto New York nel 2018. Io ho fatto 6 maratone e nessuna in Italia. No, anche perché in Italia quando corre ti suonano, quindi dici vabbè, almeno andiamo in un posto dove ti fanno un po' di festa. Quindi ho fatto 2018 New York, poi ho fatto nel maggio 2019 Praga, dicembre 2019 Valencia, poi ero prenotato per Londra aprile 2020 e è successo di tutto di più, quindi ho fatto nel 2021, sì, dicembre 2021, Barcellona, quarta maratona. Mi sono infortunato a Barcellona, quindi ho dovuto sospendere per un po', e ho fatto 2022, come dicevo prima, Londra e di nuovo New York.
La coppiata.
La prima l'ho fatta a New York perché era per l'idea, ma chissà se ne farò una seconda, no? Cioè, non so se come funziona, come va. E allora, se dovrò andare a raccontare ai nipoti, il nonno ha fatto una maratona, e dire ho fatto la maratona di Buccinasco, o come dire, con tutto il rispetto per Buccinasco, ma almeno faccio la maratona con la M maiuscola.
Sì, sì, per eccellenza.
Per eccellenza. E quindi sono andato a fare quella. Mi sono gasato talmente tanto che poi ho detto, no, basta, vado avanti ancora, finché riesco vado avanti.
E com'è andata? Com'è andata? Al di là del tempo, è come esperienza, dico.
Bellissima, un'esperienza spettacolare, tutta da vivere, dalla sveglia alla mattina alle 4:30 per la colazione e il resto all'arrivo. Tra l'altro, appunto, credo che anche qui ci capiscono perché parliamo di tempi. Io ci ho impiegato 4 ore e 52, era la mia prima, sono andato bene, sono contento di quel tempo lì. In pullman ero con un signore che era salito con me dall'albergo. Abbiamo chiacchierato un po' perché poi hai questo lungo viaggio in pullman fino a Staten Island, poi ti trattieni lì. Lui mi dice: no, per i miei 50 anni mia moglie mi ha regalato la maratona di New York, ne ho corse altro in Italia, ma questa qui è proprio eccezionale. Vabbè. Chiacchieriamo, eccetera, eccetera. Parte un paio di wave prima della mia, lo rivedo alla sera e gli chiedo: come è andata? Ti sei divertito? Sì, sono molto contento, molto contento. Ovviamente gli chiedi: ma quanto tempo hai impiegato? Mi dice: 2 ore e 52.
Porca miseria.
Il commento è stato esattamente questo.
Fosse più colorito, però diciamo
Sì,
che.
esatto. Esatto. Quella
Complimenti.
frase romana che non sai mai quale delle due usare.
Però tanta roba,
Sì, veramente, veramente eccellente, tanta roba. Sì, io mi sono accontentato
no,
del
vabbè,
mio tempo, ma.
ma io guarda, cioè, adesso ad esempio proprio questo weekend. Ora che stai registrando, quindi quando uscirà la puntata sarà appena fatta, ho una mezza, e la faccio per provare a abbassare un po' il mio tempo, ma non me ne faccio una malattia, mettiamola così, cioè
Oh
anche
no,
perché
infatti. Io sulla
intanto
mezza ho una roba qui sullo stomaco, sai quelle robe che ti
ah.
si piantano qui? Perché dopo aver fatto Praga, abbiamo fatto 3 settimane dopo, mia moglie e io, lei non corre maratona, arriva alle mezze. Abbiamo fatto la Stralugano, che è
Sì.
una bella garetta divertente il resto. E ho chiuso in 2 ore e 43 secondi. E tu dici, caspita, ma non potevo 44 secondi di meno. Cioè, quei
Effettivamente.
43 secondi. Che vuol dire che prendi la curva sbagliata, che ti fermi a bere un bicchiere d'acqua, cioè, perché alla
Esatto.
fine sono quelli. Vabbè, quindi...
E devi tornare da qualche parte per rifare e abbassare, dai,
devo rifare, sì.
Minuti nemmeno. E qual è invece la tua preferita tra le gare che hai fatto, immagino anche tra le major che hai provato, o tra le maratone?
Beh, allora, New York ha un fascino che non può avere nessun altro, no? Cioè, anche Londra, cioè, tutte queste che ho fatto all'estero hanno questo grande piacere di avere un grande pubblico, che soprattutto per chi corre piano come me è gradevolissimo, no? Quindi è qualcosa di molto sostegno, di molto aiuto, di molto conforto. Valencia ha anche un pubblico molto caldo. Londra è molto bella, molto sentita, anche se è più inglese che internazionale, no? Vedi che è molto di più un tifo locale, poi sostengono anche lo straniero sconosciuto, no? C'è il messaggio, com'è che lo chiamano, sì, Anonymous Stranger o qualcosa del genere, è proprio modello milite ignoto, sei il benvenuto. New York però ha un colore, un sapore che fino adesso non ho trovato da nessuna parte, quindi... È proprio il piacere di correre. Quest'anno, appunto, poi essendo la seconda dopo Londra, non avevo neanche questo grande. Volevo arrivare in fondo, il tempo mi fregava fino a un certo punto. Quindi me la sono proprio goduta facendo le fotografie col pubblico, facendo qualche video, proprio per dire: arrivo in fondo, mi diverto. Quindi ha proprio un fascino che chiunque corra una maratona, io lo invito una volta nella vita, andateci facendo sforzi, fatiche, risparmi, quello che volete, ma vale la pena.
Sì, è sicuramente una gara, io non l'ho fatta mai, però immagino sia una gara che non vai lì per fare il tempo, vai lì per fare l'esperienza.
Sì, anche perché è tosta, nel senso esatto, che comunque di salite ne ha parecchie, la seconda parte è molto più della prima, insomma, è faticosa rispetto a Londra che è praticamente piatta, o Valencia è sicuramente più faticosa, però ha quel fascino che quando arrivi a Central Park alla fine, cioè... È una roba che non si può descrivere, devi provarla.
Ci penserò, anche se a me ispirerebbe un sacco a proposito di Major Tokyo, non so perché io ci avrei questo pallino di provare qualcosa in Giappone.
Sì, forse è la più complessa da fare, nel senso che la più lontana e comunque. Mi hanno parlato molto bene anche di Boston, ho qualche amico che le ha fatte tutte e sei, e Boston mi ha detto che è molto affascinante. Berlino dicono tutte che è uno spettacolo, e certo Berlino, come ti dicono tutti, e ha il problema che devi allenarti ad agosto. Sì, vabbè, ok, ti alleni ad agosto, però...
No, è vero, però... Sì, è fattibile. Ma tu sei un runner mattiniero o serale?
Allora, dipende dalle stagioni. Diciamo al mattino raramente. Facendo il lavoro che faccio, quindi da consulente e altro, non avendo orari d'ufficio, durante il periodo invernale come questo riesco spesso ad andare a correre nell'intervallo del pranzo.
Ah, ok.
Quindi va bene. Se no, alla sera, poi d'estate alla sera diventa fondamentale.
Sì.
La domenica d'estate magari riesci ad andare un po' prestino. E certo, poi se fai le tapasciate, quelle sono per forza al mattino presto della domenica, e quindi partenza dalle 7:30 in poi. Quindi Ma potendo scegliere, sono più da mezzogiorno nei mesi freddi e sera in quelli caldi.
Ok. Dicevi prima che anche un allenatore sei seguito, come funziona la faccenda?
Sì. Ho avuto diversi allenatori. Li ho cambiati anche perché qualche volta bisogna cambiare un po' il modello, perché finisci per assuefarti un po' le cose. Quindi il primo che mi ha seguito è stato Fulvio Mastini, che è molto noto, molto famoso. Mi seguiva a distanza, mi seguono tutti a distanza. Ed mi ha portato a fare la prima mezza a Chia. Quindi gli sono molto grato per questo. Poi Alessandro Arboletto, qui di Milano, lui è romano ma vive qua a Milano, e con un gruppo che si chiama Mix, che sta per Martesana in corpore sano, quindi anche un gioco di parole simpatico. Martesana è uno dei navigli di Milano e quindi è un luogo dove si corre. E mi ha fatto fare la prima maratona, le prime quattro maratone le ho fatte con lui. Poi un po' di fatica, mi ero infortunato, la testa era via, a volte serve il cambio anche per cambiare testa. Adesso mi sta seguendo Julia Jones, che è americana ma che vive in Italia, che sta a Modena, se non vado errato, pubblica anche sulle riviste, anche lei è abbastanza nota, molto severa, devo dire, molto rigorosa, quindi bacchetta, sugli allenamenti mi fa le pulci, mi ha aiutato a farne due in un colpo solo. Quindi
però infatti...
Partendo tra l'altro da una situazione spiacevole, perché come molti a luglio mi sono fatto il Covid e ho avuto strascichi per un mesetto circa, e quindi praticamente sono
Caspita.
ripartito con la preparazione a inizio agosto per arrivare a correre a ottobre, quindi è stato impegnativo.
Ah sì, infatti. Ah, volevo arrivare lì, infatti, nel senso che non del Covid, al discorso delle due gare ravvicinate, cioè come l'avete gestita a livello di sforzi, di allenamenti?
Allora, tendenzialmente abbiamo detto puntiamo sulla prima, cioè se vuoi fare un po' più di tempo,
Ok.
un po' più di cose, punta sulla prima. In effetti io speravo avevo un obiettivo di migliorare leggermente il mio tempo, che poi non ce l'ho fatta, però ho puntato sulla prima. La seconda vai e diverti, quindi tendenzialmente mi ha dato un po'
Ok.
di prosecuzione tra l'una e l'altra, c'erano 5 settimane, sì, perché 2 ottobre, 6 novembre, quindi 5 settimane. Prima settimana tranquillità, lascia perdere, riposati, giusto se vuoi fare una corsettina la domenica successiva per mantenere un minimo, ma stop. Poi abbiamo ripreso intensità. Lei non usa i grandi lunghi, lei arriva al massimo ai 27-28 km, però li fa in modo molto originale, per cui fai appunto nel fare i lunghi ti metti in mezzo le ripetute in salita per simulare comunque lo sforzo e altro, quindi mi ha portato a mantenere quella forma, e quando sono andato a New York sono andato via tranquillo, senza particolare difficoltà.
Ma interessante
Infatti,
come
per questo,
metodologia.
sì. Infatti, per questo dicevo, l'idea della doppietta mi arride, perché alla fine fai una preparazione sola per due maratone, che la
Questo è vero.
preparazione è pesantissima.
No, infatti,
Quindi
se riesci a recuperare dopo la prima gara, a sopravvivere a livello di fisico, che non ti fai male, recuperi, beh, è un'ottima idea. Tant'è che spesso magari uno fa una 30 km in avvicinamento a una maratona, spesso, magari per non dire non faccio due maratone, però insomma.
sì, tra l'altro mi è capitato di trovare persone che curiosamente hanno fatto una maratona per preparare una maratona, che mi
Sì,
sembra un po'
vero.
folle come idea,
Anche
però
secondo me.
ci sono alcuni coach che fanno fare una maratona lenta per prepararti alla maratona successiva. Quindi questo per dire che non è impossibile come idea, no?
No,
Poi
è
tu hai
vero.
preparato una ultra trail, una ultra. Penso ad alcuni amici che hanno fatto Chapeau il passatore,
No, ma
e che
infatti.
si facevano le maratone per preparazione al passatore. Quindi
Tutto è relativo in questo mondo, perché veramente non c'è nulla di male neanche a preparare, per dire, solo le mezze, assolutamente. Non è una gara da questo punto di vista, però a volte ci penso, io dico, cavolo, io per me sembra tanto averne fatti 48, quando vedo che c'è gente che fa il Thor o l'UTMB, cose così, dico, però insomma, tutto relativo, tutto in scala,
quello
diciamo.
bisogna guardare a distanza, non toccare, essere, però grande rispetto, ma roba
Esatto.
sua.
Per il momento sì, per il momento sì. Non si sa mai nella vita, ma non credo, onestamente, neanche per me.
Io ho
Vabbè, vabbè. Quindi.
il colore dei capelli che non mi aiuta da questo punto di vista.
Vabbè, quello mai dire mai. C'è
No,
tanta
no,
gente che
lo so.
allunga, tanto non hai pretese magari
No.
di tempo.
C'è il famoso Olmo che pare che
Ma
sia
cavolo.
partito vecchissimo, che ha fatto sfracelli proprio
Eh
sul
sì.
Tour de Jean e cose di questo genere.
Esatto,
Anche
Marco Olmo, sì.
quella nel deserto, adesso non mi ricordo come si chiama, però
Calcaterra,
comunque. Sì.
no, c'è tanta gente che soprattutto era anche un'altra epoca sportiva rispetto a ora, dove ci si avvicina molto più da giovani, magari alla corsa o all'ultra. Però effettivamente, cioè, è dimostrato che anche a N anni si può tranquillamente fare il mazzo a tanti altri giovanotti.
Sì.
Hai parlato un po' di gare che hai fatto e. Appunto, qualcosa è accennato, ma c'è una gara da sogno che dici, cavolo, questa non l'ho ancora fatta e prima o poi la faccio?
Non saprei dirtelo, no, non saprei dirtelo. Diciamo, sono sogni un po' impalpabili, no? Perché ovviamente ti devi dare degli obiettivi, poi io sono abituato a darmi degli obiettivi. Il primo obiettivo che mi ero dato era quello di riuscire a correre una maratona in ogni continente, nella speranza che non continuino ad aumentarmi i continenti, perché io a scuola ne ho studiati 5 e ho scoperto che adesso sono 7, quindi mi stanno fregando. Uno però è l'Antartide, quindi lì escludo che ci siano maratone. Quindi hanno soltanto sdoppiato Nord e Sud America tendenzialmente. Perché così è una cosa un po' curiosa. A questo punto, che cosa vagheggi? Vagheggi, visto che c'è l'Oceania di mezzo, e dici, ci sarà una maratona alle isole Figi? Perché a quel punto
I posti sono quelli.
sono questi. No, ecco, siccome io associo la maratona anche alla vacanza, ecco, magari immaginare una maratona in qualche località un po' particolare, come so, Caraibi, Hawaii, Nuova Zelanda, quello sì, però non saprei dirti proprio la gara che non ho ancora
Ok.
fatto e non le cerco tra quelle divertenti, sono quelle appunto
Sì.
così che capitano.
Ma infatti mi ricordo, adesso correggimi se mi sbaglio, forse è arrivato il Covid e non l'avevi fatta, cercavi una maratona in qualche isola e
Sì,
adesso
sì, sì.
non ricordo più la faccenda perché è passato un po' di tempo.
Allora, avevo trovato la maratona Madeira che facevano
Madeira.
nella primavera del 2020, perché era successo che io stavo preparando la maratona di Londra da un anno prima praticamente, no? Perché doveva essere la primavera, poi l'avevano rimandata, no, 2021, Madeira doveva essere 2021, doveva essere aprile 2020 Londra, non l'hanno cancellata. Non si sapeva ancora quello che sarebbe successo, per cui hanno detto la rimandiamo a ottobre e quindi riparte con la preparazione. A settembre ti dicono cancellata, non si può fare. A quel punto dici vabbè, vediamo se trovo qualcos'altro. Madeira, dovevano farla a gennaio, benissimo, continui con la preparazione. Ti dicono no, la facciamo ad aprile, a gennaio non si può fare. Quando ad aprile l'hanno cancellata, siamo andati comunque a Madeira a fare una vacanza e
Mi
mi hanno detto vabbè,
ricordo.
pazienza.
Ecco, mi ricordavo qualcosa legato all'isola, non mi ricordavo quale fosse. Sì, mi ricordavo. Che infatti dicevi, beh, non è proprio un altro continente, però a livello di geografia più o meno ci siamo.
Beh, però geograficamente è
Esatto,
Spagna, pur essendo, voglio dire, geograficamente è Africa, poi
esatto.
la
Pure se lo
nazione è
politicamente.
Portogallo, certo, però come uno potrebbe dire forse che Hong Kong è Inghilterra, o
Esatto.
no, cioè è Inghilterra come politica, quando lo era, però è Asia, quindi
Sì,
non
sì.
puoi che basarti sull'atlante geografico e non quello
Esatto.
politico.
Mi viene in mente sempre una gara di tre che è la diagonale che è in Africa, però è Francia, ufficialmente è Francia, però
Sì.
non esattamente, diciamo.
Fatto.
Fai bellissime queste cose, mi fanno impazzire. Restando invece più sul locale, te dove corri di solito? C'è un percorso tuo canonico, ti piace cambiare?
Allora, sì, guarda, io ho vivo a Milano in una posizione meravigliosa per un runner perché abito nel quartiere Bonola, che quindi è alla confluenza di una serie di parchi impressionanti. Quindi io potrei correre una maratona senza mai rifare due volte la stessa strada. Perché da casa mia la cosa più semplice che abbiamo frequentato di più è il Parco di Trenno. Dal Parco di Trenno si va al Bosco in città con tutte le risaie, posso arrivare fino a Pero o addirittura a Ro senza problemi correndo in mezzo alle risaie, in mezzo ai campi. A sud del Bosco in città c'è il Parco delle Cave, e quindi un'altra zona che arriva fino a Forze Armate, arriva più giù di Milano. Tornando indietro, ho Cascina Merlata vicino a casa mia, che è quel parco nuovo che hanno fatto dove poi si arrivava alla Expo quando nel 2015 hanno
Sì.
fatto Expo. E tornando sempre indietro di lì, lungo via Gallarate, senza di nuovo andare da altre parti, ho la Montagnetta di San Siro, che è un altro parco classico col campo 25 aprile dove ci sono i runner. C'è il Parco del Portello, che tra l'altro hanno recentemente ampliato, e da lì attraverso ponti, quindi senza neanche attraversare strade, si arriva al Parco di City Life, che anche quello è
Sì,
abbastanza
sì.
ampio e divertente, e quindi puoi tornare indietro ripassando dallo stadio di San Siro, per esempio, e da quelle parti. Quindi diciamo che quello che frequento più spesso è Trenno, dove tra l'altro capita di incontrare un sacco anche di runner famosi, è battuto molto da Linus, Savino, chiedo scusa, da atleti anche internazionali. Un'altra delle figuracce che ho fatto è che vedevo sempre allenarsi due marciatori, un ragazzo alto e una ragazza un po' più bassa, no? Tra l'altro che andavano come treni, no? Sai quando stai facendo la ripetuta sui 100 metri velocissima con la lingua fuori, gli occhi fuori, e loro ti sorpassano tranquillamente marciando e dici vabbè, smetto di correre perché. Comunque dicevo, ma guarda che bravi questi qui che fin dei conti vengono qui a allenarsi a Trenno come me, no? Sono amatori. Poi scopro che lei è Eleonora Giorgi che ha vinto la medaglia d'oro alla maratona, alla marcia a Dubai, mondiale, cose di questo genere, quindi altra figuraccia.
Vabbè, te andare peggio come figuraccia, poi dirgli ma cosa fai? Lascia stare,
Lascia
invece,
perdere.
vabbè. Non è il tuo sport.
Quindi capita di vedere anche personaggi noti, ecco.
E se qualcuno viene a Milano quindi per lavoro, consigli di correre da quelle parti, insomma.
Quella zona lì è spettacolare. Poi Milano, al di là di quello che dicono, ha molti posti dove correre. Vabbè, alcuni un po' modello Criceto, nel senso che ci sono i giardini pubblici, il Parco Sempione, che è chiaro, per chi comincia a fare 15-20 km devi farti un po' di giri. Però ci sono quella zona qui invece, nord-ovest a Milano, veramente riesce a fare tantissima strada, senza dover avere rischi di attraversamenti di strade se non minimi, e senza mai ripetere due volte lo stesso percorso, che è una roba che il runner diverte, perché fare sempre le stesse cose. Io, per esempio, quest'estate mi stavo preparando per, appunto, per la maratona, luglio, stavo fine luglio, stavo preparandomi per le maratone, ho lavorato a Bologna, non puoi mollare l'allenamento neanche lì, ho corso al parco che c'è di fianco alla stazione centrale.
Ah, anch'io quando ero lì per lavoro.
La Montagnola, sì, sì, la Montagnola, sì, sì, e sì, ti sì, senti sì, proprio molto criceto.
Sì.
Perché fai questo, tra l'altro è una strada tonda e giratorietà dove ci metti qualche incrocio intorno, ma fai questi giri continuamente.
Sì, lì c'è il, lo so perché sono andato anch'io lì per fare dei corsi di recente, ho corso anche con un ascoltatore, tra l'altro c'è il parco del Navile che è proprio lì vicino alla stazione, anche io ho fatto un po' avanti e indietro.
Dall'altra parte, quello dall'altra parte dove c'è
la stazione. Di qua, hai ragione, più verso il centro, invece il parco del Navile è dall'altra parte.
Io invece ero d'albergo da questa parte, non sapevo dall'altra parte, quindi ho fatto proprio la Montagnola, sempre dalla porta stazione ma verso il centro.
Più verso il centro, sì, dove iniziano i portici praticamente.
Sì, bravo, esatto, adesso i bolognesi che ci ascoltano mi mazzoleranno. Però scusatemi, ma conoscevo solo la Montagnola.
Siamo foresti, abbiate pietà. Tu che sei anche autore di libri, hai qualche consiglio di lettura da darci? Non per forza legato alla corsa, anche magari generico, che me lo scrivo, io sono un classico domandatore di libri.
Aia, allora, io sto riscoprendo ultimamente i gialli di Agatha Christie, che li ascolto con Audible mentre corro. Sono dei capolavori, tra l'altro mi stanno aiutando molto anche dal punto di vista professionale, perché c'è tutta la parte di indagine di Poirot che è meravigliosa, e quindi danno suggerimenti su come fare un'indagine nella vendita, diciamo così. Mi aveva colpito molto quel libro, adesso non mi ricordo il titolo, mi sembra che fosse, no, non me lo ricordo, tu lo saprai sicuramente, quel libro sulla corsa che racconta di quel popolo messicano.
Sì,
Born to Run, ecco, quello l'avevo apprezzato moltissimo, mi era trovato anche divertente, mi aveva appassionato molto, mette insieme un po' la narrazione e la corsa, quindi è una cosa particolare.
È un bel libro, sì, l'ho letto anch'io, è molto particolare, è classico che traumatizza un po' la gente perché iniziano tutti a correre poi a drop zero dopo
si
spaccano. Però.
Invece non lo, no, io ho provato, mio figlio corre così. Mio figlio corre con le famose Superga, quelle con le dita, fa anche trail in quel modo lì, e però non so come faccia. Io invece adesso a Londra, a New York, c'erano le New Balance speciali della maratona, che hanno una suola di questa dimensione morbidissima, ti sembra di camminare sul velluto, per cui ho deciso mai più senza. Come
Quindi non dico che hai provato la piastra in carbonio, perché mai non ne hai bisogno, però insomma abbastanza ammortizzazione.
Cioè sì, ma proprio molto, molto gradevole.
Posso ben immaginare. E oltre alla corsa e a tutto quello che fai, c'è qualche altra passione, qualcos'altro che ti piace fare?
Mi piace molto leggere, mi piace molto scrivere, ho scritto diverse cose per il gusto di farlo, anche questo romanzo che è diventato un podcast, qualcosa che mi piace. Essendo nonno di quattro nipoti, mi diverto un mondo a fare il nonno, direi che con questo e il lavoro che comunque mi diverte, ho già una buona occupazione, ecco così. Direi che come passioni metterne un'altra sarebbe soltanto fra le due e le tre di notte, al momento preferisco dormire.
C'è bisogno. E quindi come li incastri te tutte queste cose con la corsa? Come riesci a mettere insieme il Tetris?
Guarda, ho imparato nel tempo, un po' lo spirito del milanese che ti dicono prima di chiudere a chiave la porta chiama l'ascensore per guadagnare tempo, no? Quindi questa modalità qui. Ho dovuto imparare a fare le cose rapidamente, quindi buona la prima, come dicevamo nel fuori onda in partenza, quindi raramente vado a rileggere se non alcune cose molto particolari, e cercando di fare cose insieme lecite, no? Come dicevo prima, corro e ascolto gialli, quindi o ascolto podcast, vado in macchina, ascolto qualcosa che mi può essere utile e prendo appunti. Quindi cercando di mettere insieme delle cose che siano compatibili, il multitasking no, ma questa roba qui sì, riesco a incastrare un po' i tempi e a riservare il tempo giusto alle relazioni, perché poi alla fine contano quelli. Quando fai quello non guardi la partita, non fai altro, perché non è corretto. Con i nipotini è ancora peggio.
Posso ben immaginare, però sicuramente è una gioia differente.
Sì.
Hai voglia anche se vince l'Inter, non so se dell'Inter mi pare, però...
sì, sicuramente, come puoi vedere anche qui da dietro.
Allora, io sono dello Spezia, quindi non è che posso dire niente, però sono...
una bella squadra, una bella squadretta, no? Mi piace molto lo Spezia. Ho dei giocatori nel fantacalcio dello Spezia, Bastoni, Ampadu e altri.
Bastoni si è fatto male.
Si è fatto male, infatti ho dovuto cambiarlo adesso nell'attesa che torni, l'avevo messo in lista infortunati del mio fantacalcio. Quest'anno ho investito praticamente metà del mio capitale di crediti in Lukaku e poi mi sta facendo queste figure qui, porca miseria. Puntavo a vincere lo scudetto, sono penultimo.
Capisco bene, mi sono svelato per Zapata, quindi è andata così anch'io. Va bene, torniamo a parlare di corse, andiamo verso la fine. E io faccio delle classiche domande verso il finale, e una è: cosa ti ha insegnato il running?
Ma allora, qualcosa dicevo prima, mi ha insegnato a non mollare, mi ha insegnato che lo sforzo alla fine porta qualcosa, ma dopo devi sapere aspettare, no? Ti prepari 4 mesi prima per qualcosa che poi ti bruci in una giornata, ma ne vale la pena. Quindi senz'altro mi ha insegnato che si può far fatica con uno scopo, e soprattutto che ecco, un'altra cosa che mi ha insegnato molto è che non è mai tutto lineare, no? Cioè, non è che tutti gli allenamenti vanno bene, c'è la volta che parti pieno di speranza e poi ti fermi dopo 5 chilometri perché non ce la fai, perché la testa è andata via. Ecco, mi ha insegnato anche che la testa conta molto, perché le gambe devi averle, ma se la testa quel giorno ti dice non c'hai voglia di correre, no, non ce la farai mai, ti fermi, non ce la fai. E quindi queste cadute devi saperle gestire, no? Perché magari è lungo della settimana che dici, oh, devo andare fuori a fare 20 chilometri, dopo 5 ti fermi e riparti, cioè va bene, succede, riparti, non è un problema, non è che devi mollare. Quindi questo è stato utile, perché poi nel lavoro prendi i clienti che ti dicono di no, prendi le situazioni difficili, hai la forza di andare avanti.
È vero, come nella vita. Guarda, questo è, lo dico sempre, sembra una cosa scontata, banale, ma è proprio come nella vita. E invece, qual è il tuo consiglio che daresti a una persona che vuole iniziare a correre anche dopo gli ANTA?
Di farlo subito, di farlo con coraggio e con gradualità, no? Una delle cose che vedo magari bloccano le persone che corrono e che vorrebbero ottenere subito dei risultati. Ci vuole tempo, ci vuole 6 mesi di tempo comunque per cominciare a fare le cose concrete e poi puntare a quello che ti interessa un po' alla volta, no? Cioè, appunto, il sogno magari quando uno comincia a correre è quello della maratona, perché la maratona ha un suo fascino, a parte che non è obbligatorio. Per esempio, mia moglie, brava donna, se ne strafrega, dice no, io devo fare quella fatica per una maratona, mi faccio la mezza, mi diverto, perché devo ammattare. Però ci arrivi prima facendo i 5, i 10, poi fai i 10 miglia, la mezza, ci arrivi, se vuoi arrivarci, ma non con l'idea di dire devo entro 6 mesi correre una maratona.
Una follia.
Cioè, oppure se vuoi farlo, cioè, diventa un mestiere, no? A quel punto lascia perdere ogni altra cosa e fai solo quello.
Sì, sì, però insomma, per noi amatori tapascioni, sì. Anche no. Cioè, deve essere un complemento, non deve essere la vita, secondo
poi
me.
Magari trovare qualcuno che corra con te, che ti dà anche stimoli, sforzi. No?
Tu corri in compagnia?
Io sì, ho un gruppo con cui corro ogni tanto con mia moglie, sono più un corridore solitario negli allenamenti, perché mi piace ascoltarmi la musica, i podcast, mi piace fare le cose con me. Però sapere di avere un gruppo che comunque hai la chat, condividi le cose, ti dà la spinta, sì. Magari quando devi fare i lunghi qualcuno viene, ti dà una mano, corre con te, aiuta molto. Quindi avere qualcuno con cui condividere anche la passione, lo sfogo di raccontare, aiuta tantissimo.
Confermo. Ti faccio l'ultimissima domanda e poi ti lascio, che intanto ti ringrazio già ancora prima per la pazienza.
Allora, mi sono divertito un mondo, per cui vado avanti a oltranza.
Questa la faccio veramente a tutti. Che cos'è per te la corsa?
In questo momento è uno sfogo che mi dà tranquillità e serenità. No? Sono momenti difficili e abbiamo avuto momenti difficili anche con il lockdown e il resto. Sono riuscito a correre in cortile anche durante il lockdown, lì facevo proprio il criceto, ma andava benissimo perché era la cosa più bella del mondo poterlo fare. È qualcosa di rassicurante il fatto di dire vabbè, metto le scarpette e vado fuori a correre. Ieri per esempio è stata una giornata no, non perché ci fosse particolarmente cose complesse. È che ero stanco, ero via di testa, provavo a concentrarmi a fare cose di lavoro, non ce la facevo. Dovevo fare allenamento, l'ho anticipato, sono andato, sono tornato, che ero felicissimo. Poi l'Inter ha pure vinto, quindi ero doppiamente felice, ma quella è un'altra cosa. Quindi è proprio quella parte della vita che ti dà delle soddisfazioni anche quando magari altre te ne danno meno. Non so
Bellissimo.
cosa è per te la corsa, una cosa analoga, e cos'è per te? Te lo chiedo io a questo
È
punto.
difficilissima come risposta. Diciamo che se devo fare una sintesi, è un po' quello che hai detto te, cioè quell'evento, quel momento in cui per me è una boccata d'aria, e anche se mi gira le balle al momento in cui sto uscendo, perché mi alzo alle 6 del mattino, perché devo fare ripetute, torno a casa e sono felice. 9 volte su 10, poi c'è anche la giornata che mi gira le balle, però 9 volte su 10 sono soddisfatto di quello che ho fatto, anche se prima, insomma, non era proprio così. Mi svolta, diciamo.
D'inverno, soprattutto quando fa freddo, lo shock sono i primi 300-400 metri che dici: ma perché non sono rimasto a letto?
Esatto. Poi io onestamente sono uno che esce con qualsiasi condizione meteorologica, ghiaccio, neve, pioggia, vento, il che mi tempra, però quando sei lì che stai sotto il piumone, insomma, non è proprio piacevolissimo
Guarda,
uscire.
per preparare Praga, che è a maggio. La preparazione la fai da gennaio in poi, fondamentalmente. Ho fatto i lunghi con dell'acqua, del diluvio che non ti dico, mi ricordo un 36 km costantemente sotto la pioggia, che poi tra l'altro quando piove, questo diciamolo anche per incoraggiare, non è il problema la pioggia, quando corri la pioggia non ti dà fastidio,
No,
anzi
infatti.
in qualche modo te la godi. Sono le pozzanghere la rottura, perché ti inzeppano le scarpe, le calze e i
Vero.
piedi. Ma se tu riesci a non finire dentro le pozzanghere, correre con la pioggia è divertentissimo.
Sì, confermo. Io i tempi migliori, a parte qualche caso, li ho fatti sempre con la pioggia. Non so, è una coincidenza, non so, però i miei personali li ho quasi sempre fatti col brutto tempo, quindi boh, forse era più fresco, visto che sudo come un cammello, potrebbe essere quella la spiegazione scientifica, però vabbè,
E
insomma.
poi ognuno di noi corre a una temperatura migliore, no? Io
Sì.
sono un po' più dal tiepido, un po' più verso l'alto che non verso il basso, perché soffro molto il freddo, però so che ci sono quelli che corrono un po' meglio con temperature un po' più vicine,
Sì.
non dico all'inverno, ma all'inizio della primavera, insomma.
Esatto. Sì, sono uno di quelli, perché d'estate faccio schifo da quanto sudo.
Esempio, New York, che come sempre, essendo una condizioni particolari dal punto di vista geografico, ha sempre delle temperature molto variabili, non sai mai azzeccarci. Quest'anno ho corso con 20 gradi, è stato
Eh
pesante
sì,
perché
mi
20 gradi
ricordo.
a Foso è stata una corsa pesante, pesante. La peggiore è stata la Stramilano quest'estate, questa primavera, che hanno spostato da marzo, che era la data usuale, a maggio per via delle code del Covid, eccetera, eccetera. In più, devo dire, forse non con una grande genialità, ma capisco che ci sono intoppi. La mezza, perché Stramilano è quella per tutti, quella che viene cantata dai 50.000, che è una 10 km. E poi c'è la mezza, che sono 4-5 mila persone che corrono più o meno. È partita alle 10:30 di mattina, quindi c'è stato un problema di disidratazione terrificante. Ha avuto, mi sembra, una settantina di persone che hanno dovuto ricoverare per colpi di sole
Cavolo.
alto, e quindi è stato veramente pesante correre con quel clima.
Immagino, immagino, sì, caspita. Paolo, io ti ringrazio ancora una volta tantissimo per la tua disponibilità in mezzo a mille impegni. A Diego, Regina, che salutiamo, ne approfitto, abbiamo fatto anche una puntata insieme pure io e lui qualche tempo fa. Grazie della disponibilità. Anzi, no, prima di
Grazie.
chiudere, dici tutti i riferimenti, un po' dove possono trovarti, le
Allora,
persone,
guarda,
LinkedIn, quello che vuoi.
la cosa più facile è trovarmi su LinkedIn, lì trovate tutto, pubblico molto spesso, o altrimenti se cercate su Google Paolo Pugni, vendere valore, trovate di tutto di più, quindi tranquillamente semplifico in questo modo per non stare a tenerti qui altri tre quarti d'ora a raccontare tutto. No, scherzo.
Sei veramente poliedrico, cavolo, comunque, complimenti.
Grazie a te, è stato un vero
Ciao.
piacere, mi sono divertito tantissimo. Grazie anche agli ascoltatori che si sono beccati questo sproloquio di parole e che sono rimasti con noi fino adesso.
Esatto, grazie. Veramente che arriva sempre in fondo a queste chiacchierate. Io non so chi glielo faccia fare, come noi andiamo a correre. C'è gente che ha coraggio di spararsi un'ora o quello che è di chiacchierata così a caso da
Magari
due,
correndo, magari lo fa
magari
correndo.
correndo da due, che tra l'altro, ma come te e me, anche altre mille occasioni, non è che sono dei professionisti, quindi due così, due amatori.
La cosa più bella, dai.
Ma sì, infatti, la chiacchierata sulla corsa così free è bellissima. Va bene, Paolo, grazie ancora veramente. Un saluto a te e a tutti quanti.
Un saluto.
Ciao ciao!